Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo perché tu ti fai conoscere attraverso gli eventi, il tuo amore provvidente ci guida attraverso le difficoltà, le fatiche, i fastidi, i deserti del mondo. Aiutaci a comprendere la provvidenzialità degli eventi e donaci la capacità di discernere come tu ci parli attraverso di essi. Signore Gesù, tu sei venuto a incarnarti nella nostra storia, hai voluto sottoporti a tutte quelle fatiche, difficoltà, disagi, incomprensioni, rallentamenti che avvengono in questo nostro mondo, in questa nostra vita. Ti ringraziamo perché tu ci hai dato esempio di determinazione, ma anche di pazienza, di attenzione e di accoglienza, ma anche di capacità critica. Rendici capaci di leggere negli eventi la presenza amorosa del progetto del Padre, che ci guida anche attraverso le fatiche, i disagi, gli scandali, le lentezze umane. O Spirito Santo, tu che sei lo Spirito che anima la tua Chiesa e che guida i passi di ogni uomo, guida anche i nostri passi perché possiamo comprendere dove ci vuol portare l'amore del Padre e del Figlio. E tu, o Vergine Maria, che hai saputo accogliere anche le fatiche di un cammino di santità che passa attraverso i tormenti e il non senso della vita umana, donaci di metterci in ascolto come hai fatto tu e di comprendere in pienezza il linguaggio di Dio nella storia. Amen. Ecco, vorrei fare un passo indietro, anche se siamo arrivati al versetto 22 del capitolo 22 degli Atti degli Apostoli. Eravamo arrivati al momento in cui Paolo c'è stata una specie di rivolta nel Tempio. Paolo è andato per sciogliere un voto, è stato ben consigliato di dimostrarsi un ebreo osservante. Ricordiamo Paolo ormai di ritorno dal suo terzo viaggio, ha faticato in giro per anni, situazioni difficili, disagi da ogni parte, finalmente ritorna a Gerusalemme, il suo desiderio un po' ostinato di tornare a Gerusalemme, forse dietro c'era il desiderio di ritornare ai propri fratelli, cioè lui è andato dai pagani e certamente i pagani erano coloro che hanno risposto più generosamente alla sua proposta evangelizzatrice. Gli ebrei invece, dopo i primi momenti di accoglienza, lo hanno sempre estromesso, un po' come è accaduto nella sinagoga di Nazareth, dove Gesù entra, svolge il rotolo di Isaia, tutti ne sono testimoni entusiasti, e subito dopo lo sbattono fuori, vogliono buttarlo giù dal dirupo. La stessa cosa succedeva a Paolo: ogni volta che lui entrava in una città si rivolgeva per prima cosa ai giudei e si rivolgeva, andava nella sinagoga, e poi quando dopo un po' di tempo i giudei cominciavano a fargli guerra, cominciavano a rendere difficile la sua vita. Allora probabilmente il suo desiderio è quello di riconciliarsi con i suoi fratelli. Ricordiamo la lettera ai Romani, dove Paolo dice: Dio non rinnega le sue promesse. Israele rimane il popolo eletto, non è che era, rimane, e Dio lo salverà in qualche maniera. Per cui Paolo probabilmente, malgrado tutto gli dicesse non tornare a Gerusalemme, non tornare indietro, ricordate la storia di Lot e di sua moglie, la quale si volge indietro. Invece Paolo insiste, tutto gli diceva di no, parecchi segni dello Spirito Santo, parecchi profeti autenticamente ispirati dallo Spirito gli avevano detto, ma no, ma guarda che non devi tornare, e lui ostinatamente vado a Gerusalemme, e a Gerusalemme effettivamente succede quel che succede, cioè Gerusalemme perderà un sacco di tempo, cioè poteva arrivare direttamente a Roma, guadagnare forse 4-5 anni di evangelizzazione là, e invece la sua ostinazione a voler andare malgrado tutto a Gerusalemme, certamente Dio rispetta le nostre ostinazioni, cioè lui ti indica una strada, tu dici no, ma questo è meglio, ma sicuramente se io mi parlo, gira, puoi girare 40 anni nel deserto e puoi entrare nella terra promessa e ci potevi entrare in 4 mesi, invece che in 40 anni, cioè Dio è fedele perché comunque ti conduce là, ma le nostre ottusità spesso sono capaci di ritardare Dio, cioè Dio rimane fedele, invece che arrivarci prima ci arrivi dopo, perderai del tempo. Questo è normale, è il rispetto della nostra libertà, quando noi ci ostiniamo. E volevo capire bene, anche far capire bene un po' il taglio di questi capitoli, siamo ormai gli ultimi capitoli, siamo tra il capitolo 21 fino al capitolo 28, che sono gli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli, hanno un certo taglio e costituiscono una parte considerevole degli Atti, quindi sono 8-9 capitoli, 8 capitoli, ma che rischiano di essere letti come una cronaca poco interessante, come dimostra per esempio il fatto che nella liturgia questi capitoli non vengono mai usati, quasi fossero non significativi per l'educazione del popolo di Dio. Non so se avete mai letti, sentite in chiesa questi capitoli, adesso noi li leggeremo, vi sembrerà di leggerli per la prima volta. E anche per la preghiera personale queste pagine possono risultare qualche volta aride, difficili da meditare, ma è proprio nel prendere sul serio i piccoli fatti dell'esistenza che si consuma la vera passione di Paolo, così come spesso si consumano le nostre passioni. È un po' il tenore della preghiera che ho rivolto al Signore all'inizio di queste riflessioni, cioè Signore dacci la capacità di leggere negli eventi che della nostra vita la tua presenza misteriosa e provvidente che ci guida. La preghiera è logorante perché non c'è niente di spettacolare a cui attaccarsi, ma proprio questo logorio permette di accedere all'esperienza interiore dell'Apostolo Paolo. Si fa capire che la preghiera non è esaltazione, commozione, la preghiera è anche fatica, è una lotta. E questo racconto, questi racconti, una volta letto, sembra non avere più nulla da dire. Io lo leggo, probabilmente sono i capitoli che ho fatto più fatica a leggere, questi degli Atti degli Apostoli, perché li ho letti, li ho riletti e dicevo, ma cosa diavolo c'è dentro, cosa ci posso tirare fuori? E poi però è curioso, perché più li leggevo e più scoprivo cose che a prima vista mi sembravano molto aridi, molto freddi, insignificanti, e invece sembra che ci sono, la realtà, la parola di Dio è qualcosa in cui noi dobbiamo sostare. È chiaro che Paolo, qui lo vediamo che va per avvocati, per tribunali, come noi in fondo, no? Tribunali, avvocati, fare i conti, burocrazia sciocca, corruzione, meschinità dei capi, pagare le cauzioni e così via. Cioè è un modo per stare nella volontà di Dio ed è un vero martirio, si passa di lì, insomma. E vedremo che Paolo sta vivendo proprio queste cose qui, insomma. Le vicende di Paolo sono le stesse che leggiamo quotidianamente sui giornali. Sperimentate forse anche da noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre situazioni, il mondo va sempre allo stesso modo, non c'è niente di interessante, ma è lì che siamo chiamati ad essere testimoni, dobbiamo fare i conti con la noia, il vuoto, l'impotenza, lo stare in gabbia, la stupidità di certe istituzioni che certe volte ti bloccano, ti chiudono, però ci sono, e il Signore mi sta parlando anche lì. Non mi dice, ma veramente la vita è un'altra cosa, questa è solo una parentesi, no, questa è vita. E quindi è lì che dobbiamo aprire gli occhi. Un uomo lanciato a livello internazionale come Paolo, Paolo è veramente un apostolo ormai che aveva girato il mondo intero di allora, non c'era nessuno di quelli dei suoi accusatori che avevano un'esperienza così grande come quella di Paolo. Un uomo che ha fatto migliaia di chilometri, che per allora guardate che non c'erano i treni, non c'erano i mezzi che abbiamo adesso, si faceva tutto a piedi, qualche volta a cavallo, ma spesso erano carovane che andavano a piedi. Ecco, questo uomo che è andato per terra, per mare, bloccato da un burocrate che non vuole prendere la decisione perché ha i suoi piccoli interessi. fermato lì da questo felice, un vero disgraziato, un vero farabutto di allora, uno di quei burocrati che se non facevi scivolare Bustarelli non si muoveva niente, e sembra quasi che San Luca ci vuole far vedere il parallelo tra Erode e Antipa e questo antipatico di procuratore romano, che comunque è la stessa cosa, anche lui va, ascolta Paolo, Paolo, quando poi Paolo tocca sul vivo, perché Paolo leggeva dentro, e questo qui era veramente uno sporcaccione che aveva una vita morale disordinata, quando Paolo comincia a parlare di castità, questo qui, cioè, perfino Tacito che dice che era lussurioso al massimo, Tacito che era un romano, capite? I romani non è che Tacito aveva letto i 10 comandamenti, no? Ma se Tacito apostrofa e dice che questo felice, questo era un vero porco, capite? Cioè porco dal punto di vista morale, potete immaginare. E quando Paolo comincia a toccare certi tasti morali, lui lo ascolta con interesse, poi dice, beh, questo, adesso andiamo, non abbiamo più tempo, dice, prende sua moglie e la porta via, per dire che, insomma, alla fine, cioè, Paolo, un uomo di altissima levatura che si trova ad avere a che fare con questo, che piuttosto che un procuratore è un pescivendolo, capite? Cioè, è come mettersi a discutere di cose elevate col macellaio, qui è la stessa cosa, cioè, questo qui più che di trippe e di fegati e di altri tagli più o meno pregiati della mucca non ha, però ecco, è veramente così, insomma. E quindi questo Paolo che così può succedere, per chiunque, a causa di una banale malattia, si può venire bloccati per anni. E gli Atti degli Apostoli in questa parte si perdono a raccontare minuziosamente ogni cosa. Ora è interessante perché uno dice, ma come? Paolo ha girato per un sacco di anni, cominciamo negli anni 40 e finiamo negli anni 52, 53, 55, quindi 15 anni di viaggi, e Luca ci dà qualche pennellata qui, qualche là, una rivoluzione qui, la rivolta degli argentieri di là, diverse situazioni, poi sappiamo più altre cose, conosciamo cose autobiografiche nelle lettere di San Paolo, e invece su questi capitoli San Luca si perde in per filo e per segno, racconta tutto quello che è successo, ma come, insomma, sarà così interessante sta roba per perdere così tanto tempo a raccontarci tutte queste cose qui. Paolo quindi chi è? Qui in questo caso vedremo che è un detenuto in attesa di giudizio, ed è questo il crogiolo in cui Paolo si trova, un po' come Cristo, cioè entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, è lì in attesa infinita di questo giudizio che non avviene mai. E lui vuole arrivare a Roma ad evangelizzare, qualche volta vuol dire anche, beh ti sta, potevi anche ascoltare lo Spirito Santo che ti ha detto non andare, non andare, non andare, no, ci devo andare, ci è andato e poi è stato preso. Quindi non è la prima volta che Paolo si trova in queste situazioni, basta pensare a Filippo, a Filippi, a Corinto, a Efeso, vi ricordate, situazioni che San Luca aveva raccontato in una o due righe, e qui invece vengono raccontate in maniera così fastidiosa, noiosa, addirittura vedrete che si dice quanti cavalieri hanno scortato Paolo fino a Cesarea, quanti erano, dove si sono fermati a pernottare, ma chi se ne frega tutte queste cose qui, per dire, la missione di Paolo è diventata questo stare in una fase estenuante in cui non succede nulla, un'evangelizzazione bloccata, capite, è una specie di stallo, dove lui vorrebbe evangelizzare, ma anche questa è evangelizzazione, è questo essere lì impotente e non poterti più muovere e preda di questi sporcaccioni e di questi immorali e di queste persone che comunque hanno soltanto degli interessi da difendere e basta, e di fronte a questa meschinità, e quindi è l'impegno è volto al confronto quotidiano con complotti, giustizia che non funziona, meschinità dei capi, fanatismo di base, quindi inizia per Paolo quello che noi potremmo chiamare la passione, una passione che però non è neanche gloriosa, una passione noiosa, potremmo dire. Per Paolo si ripete la vicenda di Gesù, ma mentre la passione di Gesù si consuma in maniera repentina, due giorni, giovedì, venerdì, sabato è finito tutto, quella di Paolo invece è veramente estenuante. Bene, detto questo, riprendiamo. Immaginiamo la scena, Paolo finalmente, dopo essere stato salvato dalle guardie romane nel Tempio, perché lo volevano fare a pezzi, ottiene poi di tornare giù in mezzo ai suoi confratelli, ha fatto salire la scaletta, a un certo punto sull'alto della scala lì cominciano chiede di poter parlare e calma la folla e comincia a tenere un discorso in ebraico. La gente quando sente parlare in ebraico, allora si tace, perché Paolo era stato accusato di essere un pagano, di essere un greco o addirittura un egiziano che si era infiltrato. Voi sapete come sono le voci, no? C'era una ressa, siamo nella festa di Pentecoste, quindi potete immaginare quanta gente che non aveva mai sentito parlare di Paolo, gente che veniva dal di fuori, dalla diaspora, da lontano, quindi arrivano e si va in fretta a far su questi fedeli che arrivano da lontano dicendo che è arrivato questo disgraziato, e tutti quindi si mettono a urlare un po' come Gesù, no? In fondo tutta la folla che ha gridato crocifiggilo, chi conosceva veramente Gesù erano ben pochi. Perché a Gerusalemme in quel periodo di Pasqua era zeppa di altra gente che non sapeva niente di quello che succedeva a Gerusalemme, era tutta gente che veniva o dalle varie dalle varie isole ebraiche che erano sparse in tutto l'impero romano, che in occasione della Pasqua arrivavano per fare la festa lì a Gerusalemme, e quindi è facile. Bene, fino a queste parole, quindi Paolo è arrivato a parlare della sua conversione: io sono cittadino, io sono vostro, io sono un ebreo, sono un fariseo, non dice ero un fariseo, sono un fariseo, continuo ad essere un fariseo, sono stato elevato nella legge, sono una persona fedele, e quindi racconta poi la sua avventura di Damasco, come lui è stato testimone, ha custodito i mantelli di coloro che avevano ucciso Stefano, quindi io ero d'accordo con loro. Custodire i mantelli vuol dire diventare testimone e condividere le porcherie che fanno gli altri, quindi io ho custodito i loro mantelli e quindi ero là presente, e poi a un certo punto dice che Gesù gli appare e gli dice: va, io ti mando lontano tra i pagani. E siamo al versetto 21. Fino a queste parole lo avevano ascoltato, ma qui cominciarono a gridare: via dal mondo costui, non ha diritto di vivere! E gridavano. E chi si dice, dopo vediamo un po', ci soffermeremo un po' più a lungo, dice: si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria. Allora il tribuno, di cui conosciamo anche il nome, tribuno si chiama Claudio Lisia, lo vedremo dopo, il tribuno, che non è il procuratore, il tribuno era colui che doveva tenere, era quello che doveva occuparsi dell'ordine pubblico, come si chiama adesso, il pretore, come si chiamano, il questore, questore. Che si occupa dell'ordine pubblico di una città. Questore, ecco, quindi ecco, sì, ecco, quindi più o meno è la stessa cosa, quindi il tribuno che comandava poi la truppa e doveva sistemare e mettere le forze di polizia a disposizione perché l'ordine pubblico rimanesse tranquillo, si chiamava Claudio Lisia, lo vedremo dopo, fece condurre Paolo nella caserma, ordinando di interrogarlo ricorrendo alla flagellazione per sapere per quale motivo gli gridassero contro a quel modo. Allora, i giudei cosa fanno? Cioè, abbiamo visto che hanno prestato ascolto all'apologia di Paolo, perché Paolo si sta difendendo, fino a quel momento, fino a quella parola, quando, perché improvvisamente si scagliano? E quando Paolo dice: il Signore mi ha dato ordine di abbandonare Gerusalemme per andare dai pagani. Quindi non appena lui parla di missione tra i pagani, che è l'ultimo argomento del discorso, la folla si mette a gridare per chiedere di nuovo la morte di Paolo. Il grido è proprio così, Aire apotesgeston toiuton, toglielo dalla terra costui, toglielo dalla terra vuol dire farlo fuori, cioè fatelo fuori. E quindi riprende la richiesta che era già stata, abbiamo già visto, nel capitolo 21, al versetto 35, quindi l'apologia di Paolo pare non sia valsa a nulla. Paolo ha tentato di difendersi, di dire che lui è un ebreo osservante, che è un fedele, che non è un pagano, anzi i giudei affermano che Paolo non dovrebbe più nemmeno continuare a vivere, quindi è abbastanza pesante questo. La folla grida, qui si dice che si strappavano le vesti, in realtà probabilmente cosa facevano? Agitavano i mantelli, cioè agitare i mantelli, quindi sollevavano polvere, no? Cioè per creare più confusione, per, facevano un po' come si fa allo stadio, le ole, no? Ah, gridavano, a morte, a morte, sollevavano i mantelli, gridando, come si sventolano i striscioni, no? Cioè una specie di manifestazione in piazza San Giovanni Laterano, insomma, quando fanno queste cose qui. Ecco, quindi immagini, vedete, niente di nuovo sotto il sole, no? Siamo sempre a quel punto. Quindi questi motivi quindi manifestano la furiosa indignazione dei giudei. E cosa fa il tribuno? Il tribuno salva dalla rabbia della folla Paolo e ordina di portare il prigioniero in caserma, di interrogarlo con la flagellazione. È curioso questo. Questa tortura, secondo il tribuno, secondo Claudio Lisia, dovrebbe essere sufficiente per far saltare fuori la verità su Paolo. Come mai, dobbiamo domandare, il tribuno perché fa questo? Come mai? C'è da dire che probabilmente il tribuno non ha capito niente di quello che Paolo ha detto, perché Paolo parlava in ebraico. Il tribuno capiva il greco e il latino e non l'ebraico. Quindi, per capire perché cosa è successo, perché ha sentito parlare in ebraico, Paolo ha parlato per un quarto d'ora in ebraico probabilmente, tenendoli buoni, probabilmente questi si scatenano, e cosa avrà detto? Perché cosa lo vogliono a morte? Come mai? Cosa succede? Quindi probabilmente lui capiva qualche parola, ma non tutte le parole. E allora, quindi forse presuppone che questa apologia di Paolo sia stata, che so, qualcosa che ha irritato, vuol sapere veramente perché. Quindi l'ufficiale vuol sapere perché la folla grida contro Paolo in questo modo. E apprenderà poi la verità, e la apprenderà in maniera sorprendente, perché rimane stupito anche lui. Allora cosa succede? Sentite, ma quando l'ebbero legato con le cinghie, lo ebbero disteso con le cinghie, quindi l'ha tirato con le cinghie per la flagellazione, Paolo disse al centurione responsabile dell'operazione. È curioso, perché Paolo lascia fare, poi a un certo punto parla. La dichiarazione è formulata in modo molto dolce, molto abile. Paolo, per dire che Paolo era un tipo intelligente. La domanda è questa: da quando è permesso flagellare un romano? E quindi è per di più prima della sentenza. È interessante, perché il sangue, cioè i romani non dovevano essere toccati, cioè finché tu non hai provato la colpevolezza, tu non devi, nessun romano, cioè si poteva, per la tortura serviva per gli altri, non per i romani, i cittadini romani non potevano. I cittadini romani erano coloro che per diversi motivi, perché erano tre le vie per ottenere la cittadinanza romana: la concessione fatta dall'imperatore per meriti particolari, per esempio alcune città che avevano, per esempio, non so, città di Filippi era una città romana, oppure pensate anche Tarso in Cilicia era una città che aveva sostenuto Ottaviano durante la guerra contro i tirannicidi, contro i Bruto e Cassio, no? E qui la famosa battaglia di Filippi e poi anche la battaglia che c'era stata, per cui avevano sostenuto l'esercito romano e dunque l'imperatore aveva concesso la cittadinanza romana. Avere la cittadinanza romana voleva dire tante cose: esenzione da alcune tasse, voleva dire diritti più alti degli altri, eccetera. Quindi tutti quelli che abitavano lì dalla nascita, oppure dal momento in cui era accaduta questa, avevano, quindi, o perché l'aveva concesso l'imperatore, meriti particolari, l'emancipazione dalla schiavitù, in questo caso una persona, cioè, che so, per esempio questo Claudio Lisia, dobbiamo sapere che lui rimane sbalordito, perché viene a sapere che Paolo ha la cittadinanza dalla nascita, e lui invece dice che l'ha comprata a caro prezzo. vuol dire, si chiama Claudio, quindi probabilmente doveva essere stato uno schiavo dell'imperatore Claudio, quindi ha preso come nome, come riconoscenza del suo padrone, il quale, avendolo liberato, lui ha potuto poi pagare per comprarsi la cittadinanza romana, perché valeva la pena di pagare anche ad alto prezzo, perché poi si avevano tante esenzioni e tante facilitazioni, quindi potevi partecipare a concorsi pubblici, potevi avere posti ambiti, eccetera, perché diventavi cittadino romano. Da che mondo il mondo, ma la Roma è la patria del diritto, quindi in questo caso ci sono tante cose da imparare dal diritto romano. E poi la terza cosa era l'acquisto a caro prezzo, quindi uno, perché era emancipato, poi dopo poteva ricevere. E allora, udito ciò, non appena sente questo, il centurione si avvicinò al tribuno per avvertirlo, dicendo: che cosa stai per fare? Questo è un uomo romano, quindi guarda che qui non ti fa la pelle, guarda che fare una cosa del genere contro un romano era gravissimo, tu hai infranto una delle leggi importantissime. E allora, avvicinandosi, quindi il tribuno che prima ha detto, eccetera, vai, flagellatelo, fate uscire la verità, botte da orbi, finché non sarà esausto e parlerà di parlo, e poi dopo io lo ascolterò, vi verrete a dire perché è successo questo finimondo. A questo punto, quando sente che un cittadino romano si muove, esce dal suo ufficio e va là subito, vedete anche qui la burocrazia che viene un po' di strizza, dice qui, mamma mia, questo qui se mi fa poi un rapporto in alto, vuol sapere di che grado è, che cittadinanza hai. Interessante, perché si è avvicinato, sì, il tribuno gli disse: dimmi, tu sei romano? Ed egli rispose: sì. E il tribuno allora vuol sapere, no? È interessante, il tribuno Claudio Lisia, quindi vedremo sapere che questo tribuno l'ha comprata a caro prezzo, quindi probabilmente sotto l'imperatore Claudio. E naturalmente il diritto di Paolo, che lui dà dalla nascita, è superiore a quello del Chiliarco, il nome greco di tribuno è Chiliarco, è Chiliarches, colui che è comandante della Chilia, di migliaia. E allora, sì, rispose, il tribuno disse, io, riprese il tribuno, ho acquistato questa cittadinanza a caro prezzo. E Paolo, io invece vi sono nato. Quindi capite che questo tanto di cappello, se di fronte a uno che ha una cittadinanza superiore. Quindi i soldati che si accingevano a flagellare Paolo si allontanano immediatamente dal prigioniero senza che il tribuno dovesse impartire altri ordini. Appena ha saputo questo, i soldati si allontanano, no? E subito, infatti, dice, si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Probabilmente tutti questi soldati non erano cittadini romani, era gente raffazzonata su qua e là, gente che comunque combatteva perché era pagata e quindi faceva parte di questa truppa che serviva poi per mantenere l'ordine, gente disposta a tutto per portare a casa quattro soldi, insomma. E anche il tribuno si intimorì, avendo saputo che era romano, perché lo aveva fatto legare, quindi anche lì, mi dice, se questo va in giro a dire, se questo è uno che me la fa pagare e decide di farmela pagare, io sono fritto, quindi l'aveva fatto incatenare, no? Sapremo poi che si tratta davvero di catene, quindi potremmo dire che si è appena fatto in tempo ad evitare la flagellazione. Stupisce che il tribuno non abbia ordinato di sciogliere i legami, le catene. Invece, può darsi che il semplice incatenamento che viene presentato è quello che viene chiamato la custodia militaris, che probabilmente era conciliabile con i diritti del cittadino romano, cioè hanno cercato di bloccarlo, quindi è una specie di custodia cautelare, no? In modo tale che da trattenerlo perché non succedesse di peggio. Ecco, è interessante però, vedete come Paolo ha giocato le sue carte con dosandole all'ultimo momento, appena preso poteva dichiarare io sono cittadino romano, boh, questi qui, e invece no, vediamo, probabilmente voleva far vedere fino a dove arrivavano, fino a che punto sarebbero arrivati a mettergli le mani addosso. Dall'altra parte però io penso che Luca che aveva una grande stima per la giustizia romana, per la civiltà romana, ci vuol far vedere come la giustizia romana aveva un suo modo di porsi, cioè con tutte le sue lentezze, perché la giustizia era giusta, ma poi gli uomini secondo sono i soliti, cioè sono quelli che amministrano la giustizia e che sono specializzati per ritardare ogni cosa, che, per far incagliare tutto nelle sabbie della burocrazia, per rendere sempre più complicate le cose. Quindi Paolo si trova a vivere tutto questo. Ecco, io credo che questo ci fa un po' pensare, un po' questa situazione che assomiglia, come vi dicevo all'inizio, alle molte nostre situazioni. E questo, ricordiamoci cosa dice Gesù a Paolo, quando il Signore gli dice questo ti permetterà di rendermi testimonianza davanti ai pagani. Se vi ricordate quando il Signore prima di già del Vangelo di Luca si dice questo, no? Non temete, non preparate prima la vostra difesa, vi sarà suggerito, eccetera, e questo vi permetterà di dare testimonianza anche davanti ai pagani. E Paolo riceve più o meno la stessa cosa, dice, io so che là mi aspettano grandi tribolazioni e il Signore mi ha preannunciato che anche lì attraverso questo. E vedremo che poi anche il Signore gli appare, quando andremo avanti vedremo il capitolo 23, vi anticipo già per esempio il versetto 11, la notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse, coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, ora devi testimoniare anche a Roma, cioè io ho qualcosa da che ti aspetta, so che c'è un progetto grande su di te, anche se passa attraverso tutti questi incagli, queste difficoltà, queste fatiche, fastidi, disagi. Ecco, questo io penso che ci fa alzare lo sguardo e pensare a tutti i nostri fastidi e dire che cosa mai il Signore avrà da dirmi anche attraverso questi incagli, queste cose che spesso non funzionano, questa giustizia negata, queste situazioni che rendono la vita pesante. Ebbene, il Signore ci sta parlando anche lì, forse anche lì ci chiede di evangelizzare, cioè di diventare un segno, di diventare anche segno di equilibrio, di serenità, cioè non è che Paolo andò in escandescenze, cioè si mise a gridare come un matto, sono innocente, lasciatemi disgraziato come vi permettete, sono cittadino romano, no, Paolo lascia fare, poi a un certo punto dice, è cambiato qualcosa, quando dice, da quando in qua si può flagellare un cittadino romano prima che sia avvenuto il processo. Questo qui è chiaro, vuol dire che Paolo si intendeva, sapeva quali erano i suoi diritti, cioè non dice ma veramente io sto qui, le prendo per Gesù Cristo e dopo magari lo dirò, no, Paolo si oppone all'ingiustizia, cioè la capacità di dire pane al pane, vino al vino, cioè essere portatori dell'amore di Cristo non vuol dire cedere di fronte ai soprusi, vuol dire saper dire la propria e dirla in maniera corretta, in maniera giusta, no? Alla fine non è facendo la rivoluzione che si ottengono, ma dimostrare che anche attraverso queste cose, passando attraverso queste forche caudine, queste difficoltà, io mantengo integra la mia serenità, la mia pace in Dio e non mi lascio sconvolgere in nulla. Credo che sorprende, io più leggevo questo brano dicevo, ma guarda, proprio un equilibrio, come se non fosse lui, come dire, ma come la tua pelle che ci va di mezzo, come se si trattasse di un altro, non di lui. Cioè, così sicuro che comunque il Signore è con lui, da non scomporsi più di tanto. È questo che più lo leggevo questo brano, che naturalmente quando mi sono trovato a leggere i testi che volevo proporre, dicevo, ma santo cielo, ma che cosa mi tocca leggere queste cose che dentro non hanno, sembra che non abbiano nessun messaggio, ma io credo che il messaggio al di là nelle parole che vengono dette e proprio negli eventi che vengono narrati, eventi normali, banali, pesanti, noiosi, monotoni, cose che appesantiscono anche la nostra vita adesso. Quindi cosa c'è di normale? Guarda, la parola di Dio è questo, la parola di Dio è la tua storia, Dio parla lì, non andare a cercarlo chissà dove, guarda che Dio è lì, il primo incontro con Dio avviene nella tua quotidianità, Dio si è fatto carne e si è fatto anche burocrazia, si è fatto anche cartaceo, è diventato questa cosa qui, nel senso non che Dio si è fatto lì, ma Dio ti parla anche attraverso queste cose, che sono le cose più pazzesche, in tutte le cose, insomma, dall'aver diritto alla pensione a 65 anni, dover aspettare 2 anni per ricevere qualcosa, cioè io sono passato perché sono stato nell'età pensionabile, mi hanno spostato 3 volte la finestra e adesso non ancora perché ormai ho 65 anni compiuti e mi hanno detto che però ci vorranno altri 2 anni. Prima dicevo, ma nel frattempo uno può morire, no? È vero che poi magari gli altri soldi se li daranno, daranno fine del foyer, ma tuttavia, però Dio passa anche di lì, insomma, dice, vabbè, se il Signore avrà qualcosa da dirmi, ma ti basto io, o hai bisogno di questi 4 soldi che comunque te ne fate aspettare per tanti anni, magari chissà mai, non saranno neanche questi, cioè capite? E in fondo è proprio questa serenità nell'affrontare queste cose, che è il vero messaggio, mi sembra, insomma. Questa capacità di non lasciarsi scomporre da queste cose, di non stracciarsi le vesti, di non gridare contro il Signore, di dire maledetti tutti, andate a quel tal paese, che il Signore vi mandi giù dei fulmini. No, San Paolo, ecco, questa compostezza, questa semplicità, questa calma, che certamente ha qualcosa da dire anche a noi. Il titolo, era ovvio, cittadino romano, versetti 22-29, e ci fermiamo qui.